9, questa sera al Circolo Arci delle Panche, il Campino in via Giulio Caccini a Firenze, la sfida del governo, il ruolo del Partito Democratico, partecipa l'onorevole Rosa Maria Di Giorgi, coordinano Marco Recati che è segretario PD metropolitano, Andrea Ceccarelli che è presidente dell'Assemblea PD di Firenze e l'ospite d'onore, possiamo dire così, è l'onorevole Piero Fassino che è collegato con noi, buonasera, grazie.
Buonasera.
Allora, onorevole Fassino, naturalmente l'incontro di questa sera è incentrato sui temi di maggiore attualità politica a partire dal ruolo appunto del Partito Democratico. Oggi l'attualità politica guarda soprattutto a Taranto e a quello che sta accadendo all'Ilva. Vediamo le immagini del presidente Conte circondato dai manifestanti e sappiamo che ci sono umori diversi, no? Chi chiede di tenere in piedi l'apparato produttivo, chi chiede invece di chiuderla. Lei è stato anche sindaco, oltre che tra le altre cose la sua carriera politica, sindaco di una città importante come Torino, una città industriale, ma anche con fenomeni di deindustrializzazione da governare. Cosa bisognerebbe fare secondo lei a Taranto?
Bisogna intanto evitare in qualsiasi modo la chiusura di uno stabilimento che, bisogna ricordarlo, è il più grande stabilimento siderurgico europeo. Esce da quello stabilimento l'acciaio che serve circa il 30% dell'apparato produttivo italiano, ci lavorano 10.000 lavoratori dipendenti più almeno un 6-7.000 lavoratori delle aziende dell'indotto, vuol dire che è in gioco il destino di circa 20.000 famiglie e Taranto è una città la cui economia ruota intorno da sempre all'Ilva, quindi l'unica cosa che non possiamo accettare è di chiudere, perché chiudere vuol dire chiudere una città, vuol dire mettere sul lastrico migliaia di famiglie, vuol dire un danno terribile all'economia italiana. Quindi è chiaro che bisogna evitare la chiusura. Evitare la chiusura significa, in una situazione come questa, tenere tutte le opzioni possibili in campo, a partire da quella di convincere ArcelorMittal a rispettare l'accordo che ha sottoscritto, lo hanno sottoscritto i suoi rappresentanti, i suoi dirigenti, sapevano benissimo in quale azienda entravano e conoscevano anche bene le condizioni del mercato mondiale della siderurgia, quindi il fatto che oggi accadano una situazione di maggiore difficoltà del mercato mondiale, ma insomma non lo scopriamo oggi, lo si sapeva da alcuni anni che il mercato siderurgico è investito da dinamiche soprattutto in Europa delicate, quindi io penso che sia inaccettabile la tentativa di ArcelorMittal di non onorare l'accordo che ha sottoscritto. Dobbiamo lavorare perché invece lo onori. Qualora così non fosse, bisognerà trovare altre soluzioni, ripeto, tutte le opzioni rimangono in campo. L'unica opzione che non può essere presa in considerazione è la chiusura dello stabilimento.
La nazionalizzazione o parziale o totale, su cui però ci sarebbero problemi immagino con l'Europa, è una delle opzioni in campo?
No, l'Europa non avrebbe da ridire se lo Stato decidesse di, diciamo, riacquisire come era precedentemente la proprietà. Semmai il problema è di valutare la congruità di una scelta di questo genere con le regole della concorrenza da un lato e soprattutto la sua sostenibilità finanziaria. Ora, un conto è che lo Stato sia socio insieme a privati per garantire, diciamo, una presenza pubblica che sia di tutela e di presidio per l'interesse nazionale. Faccio un esempio: in Francia lo Stato ha il 12% della Peugeot, tanto per dirne
certo.
Una. Altra cosa è pensare che lo Stato debba acquisire il 100% e diventare il gestore, quindi produttore di acciaio, come era fino a 20 anni fa. Naturalmente questa è un'opzione molto più complessa e più difficile, tuttavia io penso che nulla va escluso, ripeto, perché nel momento in cui è a rischio il destino di uno stabilimento così importante, il lavoro di 20.000 persone, beh, tutte le opzioni rimangono in campo e tutte vanno considerate.
Il tema dell'Ilva e la vicenda di Taranto rappresenta un po' una cartina di tornasole, se vogliamo, soprattutto a sinistra, di come sono impostati negli ultimi anni i rapporti tra il pubblico, lo Stato e il privato. Naturalmente nella storia nulla si ripete e le situazioni vanno valutate sempre nel momento in cui capitano. Per quanto riguarda la sinistra, quale lei vede essere il giusto equilibrio tra la dimensione dell'economia pubblica, quindi anche del controllo pubblico delle imprese, e il mercato, che secondo i critici è stata un po' l'ubriacatura della sinistra per l'appunto negli ultimi vent'anni?
Questa è una discussione molto complessa che è cominciata almeno una ventina di anni fa, e cioè c'è stata una fase dall'immediato dopoguerra fino agli anni 90 sostanzialmente, nella quale non solo in Italia ma in tutti i paesi europei lo Stato era il proprietario, il gestore di apparati industriali, di beni primari, la siderurgia, l'automobile, l'energia, le telecomunicazioni e via di questo passo. Poi a un certo punto è subentrata, non solo in Italia, un po' in tutta Europa, una riflessione che vale la pena di ricordare, cioè se fosse prioritario e strategico essere produttori di acciaio piuttosto che di automobili o di telefoni, e non convenisse invece che questi settori, che ormai erano largamente consolidati, fossero, diciamo, lasciati a una gestione di mercato e quindi privata, per concentrare le risorse pubbliche su settori via via divenuti più strategici: la formazione, l'innovazione tecnologica, l'infrastrutturazione del paese, cioè settori nei quali il mercato difficilmente attiverebbe investimenti senza un ruolo della mano pubblica. E quindi, siccome non si può fare tutto, si decise che si dismetteva una presenza pubblica in settori industriali che potevano essere gestiti dal mercato, per concentrare le risorse pubbliche in settori di servizi e di infrastrutture e di beni strategici, penso appunto alla formazione, che il mercato non sarebbe in grado di reggere. Questo è il quadro della discussione.
Ma è ancora attuale oggi? Perché l'ILVA ci dimostra che...
Secondo me oggi va fatta una riflessione, naturalmente. No, però è assolutamente vero che i beni di consumo, per i quali per un lungo periodo era decisivo e strategico che fosse lo Stato a finanziarne la produzione, perché non c'erano ancora soggetti di mercato in grado da soli di farcela, oggi in molti settori non è più così essenziale.
No, chiaro, però l'ILVA dimostra.
Guardiamo
poi
il settore automobilistico, non c'è più in nessun paese del mondo lo Stato che produce automobili, giusto?
No, è chiaro, però poi ti trovi di fronte a dei casi in cui devi rimettere in piedi un'opzione industriale comunque sostenibile dal punto di vista ambientale, perché lì non puoi continuare, no, ad avere...
Le ho detto che questo è... Lei mi ha fatto una domanda di ordine generale sul rapporto tra pubblico e privato, io le ho risposto su qual è la discussione e come va impostata. Dentro questa discussione è evidente che ci sono degli interessi strategici nazionali che vanno tutelati, e ci sono degli interessi dei cittadini, in primo luogo dei lavoratori, che vanno tutelati. Quindi laddove il mercato non si dimostra capace di tutelare capacità produttiva e lavoro, è evidente che lo Stato ha la responsabilità di intervenire e di assolvere a quella funzione.
Veniamo alla questione del governo.
Sì. È questo, no? Il caso dell'ILVA ci pone questo tema.
Cioè, infatti era su quello riflessione. Vediamo le questioni del governo, e sono sempre molto calde, e oggi c'è questa intervista che avrà letto di Matteo Renzi su Repubblica, in cui dice bisogna stare insieme, perché non farlo sarebbe una follia, bisogna arrivare fino al 2023, però sappiamo che poi in realtà giorno dopo giorno da Italia Viva, da Matteo Renzi in particolar modo, arrivano continuamente delle critiche all'operato del governo. Lei cosa pensa di questo tema? È obbligatorio andare avanti?
Penso che una maggioranza che voglia governare il paese deve avere un livello di condivisione e di coesione che consenta di decidere insieme e di gestire insieme. Ora, Renzi ha fondato un partito, quel partito ha bisogno di uno spazio politico, e per conquistarsi questo spazio tutti i giorni deve distinguersi, no? È quello che fa. Ora, il problema è che un partito membro di una coalizione possa caratterizzarsi, distinguersi, fare delle proposte aggiuntive, fin qui ci sta. Il problema è fino a che punto questo è compatibile con la coesione della maggioranza, cioè, come è evidente, se tiri all'estremo la distinzione, a un certo punto logori la maggioranza di cui fai parte.
Ma lei, secondo lei, a che punto siamo? Perché Zingaretti ieri, insomma, era un pochino...
Io dico che bisogna che tutti siano consapevoli che oltre una certa soglia mettono in discussione la maggioranza. Per esempio, io ho letto un giorno una dichiarazione di Renzi che dice: Italia Viva presenterà degli emendamenti e cercherà in Parlamento i voti per farli approvare. Che significa? Italia Viva cerca sui suoi emendamenti un accordo con la Lega per farli approvare indipendentemente da quello che pensa la maggioranza di governo. Ecco, un atto di questo genere non sarebbe compatibile, mi pare del tutto evidente.
Quindi la cartina di tornasole saranno le votazioni in Parlamento sulla finanziaria, per intenderci.
Sì, intendiamoci, anche qui cerchiamo di non essere vergini e ingenui. Il governo avanza una proposta, il Parlamento non è protesi del governo, il Parlamento ha il dovere di discuterla e il diritto di emendarla. È sempre stato così. Io non ricordo una legge finanziaria in cui il testo entrato sia uguale a quello uscito. Quindi non meniamo scandalo se delle cose del Parlamento vengono cambiate. Il problema è come vengono cambiate, come e da chi. E come la maggioranza, anche le integrazioni, i cambiamenti, le correzioni sono espressione di una maggioranza e non sono invece espressione di un'azione parlamentare casuale. Ecco, questo è il tema.
Senta, uscendo un po' dall'attualità, rimanendo però in ambito politico, poco fa abbiamo celebrato i 10 anni di nascita del Movimento 5 Stelle, la nascita ufficiale del Movimento 5 Stelle. La sconfitta di Torino, di cui naturalmente lei porterà un ricordo forte, è stato uno degli elementi più importanti dal punto di vista politico per l'affermazione nazionale, no, del Movimento 5 Stelle, anche perché Roma era una situazione.
La sconfitta di Torino ha semplicemente anticipato di un anno e mezzo quello che è successo.
Esatto.
Poi
le volevo chiedere:
volontà di cambiamento generica che ha portato una parte dell'elettorato a votare per cambiare indipendentemente da una valutazione.
Le volevo chiedere appunto questo: siccome a Roma c'erano dei motivi, diciamo, oggettivi, no, di crisi dell'amministrazione cittadina che potevano far pensare, infatti i sondaggi erano di un certo tipo, ad una vittoria del Movimento 5 Stelle, a Torino no, Torino era inimmaginabile. Come se la spiega lei quella sconfitta?
Semplicemente, guardi, io glielo racconto con un aneddoto vero, un episodio vero. Il giorno in cui io sono andato a votare, nel 2016, esco dal seggio e di fronte c'è una pasticceria e vado a prendermi un caffè. Entro e c'è una signora elegante che mi dice: ah, signor sindaco, come sono felice di vederla, di conoscerla, sono molto contento, lei ha fatto delle cose straordinarie, e comincia a dirmi tutte le cose che io ho fatto per bene per la città, al punto che io tra me e me dico: questa è una che ha votato per me. Poi, dopo avermi detto tutto questo, lei si ferma e dice: però le devo dire una cosa. Dico: dica, signora. Cioè, sa, io ho votato per l'Appendino. Io allora gli ho detto: scusi, signora, ovviamente io rispetto il suo voto, ma mi spieghi, visto che lei mi ha appena detto che io ho fatto tutte queste cose, perché lei ha votato per l'Appendino? Ma sa, perché ogni tanto bisogna cambiare. E quando io gli ho detto: sì, ma lei è sicura che cambiando tutte le cose che lei dice che io ho fatto rimarranno? Ha detto ingenuamente, mi ha risposto: ma vorrà mica che cambino le cose buone che lei ha fatto. Questo episodio è illuminante.
Quindi il cambiare per cambiare.
È quello che è successo poi in Italia nel 2018, cioè indipendentemente da come... Se lei interpella un qualsiasi cittadino torinese oggi, qualsiasi torinese che anche sia intellettualmente onesto riconosce che la mia amministrazione è stata una buona amministrazione, anzi che oggi viene rimpianta.
Ecco, ma questo ci pone un tema importante.
È prevalso nell'opinione pubblica, come dire, una spinta al cambiamento che, come dire, prescindeva da quello che si era fatto.
Questo ci pone un tema importante, no? Perché andiamo nel campo addirittura della metapolitica, cioè è un momento storico in cui la pratica amministrativa, la pratica di governo sembra quasi non far testo poi di fronte alla volontà di cambiare.
No,
nel senso... Ecco, come si batte? Allora, siccome oggi, diciamo, l'avversario del centro-sinistra non è tanto il Movimento 5 Stelle quanto la Lega, come si batte la Lega, il centro, questo centro-destra sempre più sovranista, tra virgolette?
La domanda è ben posta, nel senso che è una sfida molto ardua, perché il centro-destra cavalca in modo demagogico, molto semplificato, parole d'ordine che come dire, che entrano come una tossina, no, nelle vene del corpo sociale, cioè cavalca la paura degli immigrati, cavalca il tema della sicurezza, esaspera brutalmente qualsiasi cosa. Per esempio, tutte le sere Salvini va in televisione dicendo che questa è una legge di bilancio delle tasse. Non ci sono dell'aumento delle tasse, c'è semmai la riduzione, non c'è l'aumento dell'IVA, c'è la riduzione dei contributi per i lavoratori, quello che viene chiamato in gergo il cuneo fiscale, ci sono una serie di altre riduzioni fiscali. Quindi non è vero che c'è il generale aumento delle tasse, come dice, però secondo la tecnica di Goebbels, se una cosa la ripeti mille volte, alla fine apparirà vera, e questo è il problema.
Certo.
E questo è un serio problema, non è un problema solo italiano. Stiamo per andare a un voto in Spagna, dove un movimento che fino a 3 anni fa non esisteva, Vox, che è l'equivalente della Lega in Italia, viene accreditato nei sondaggi come il possibile terzo partito spagnolo. Quindi, come vede, il problema è...
E quindi siamo nel paradosso che anche, come si dice, se il PD andasse nei territori, facesse amministrazione, si corre comunque il rischio che non serva?
Insomma, evidentemente noi abbiamo una responsabilità, governare il Paese, governando il Paese, fare le cose che il Paese, che noi riteniamo siano utili per il Paese, e cercare il più possibile di renderle evidenti ai cittadini, in ragione tale che, diciamo, alla sollecitazione alla pancia di Salvini subentra invece la razionalità, la capacità di vedere le cose e di giudicarle per quello che sono. Però certo è una sfida ardua anche perché siamo nel tempo dei social, e come lei sa, basta mettere una qualsiasi battuta nella rete e la rete diventa virale, che sia vero o no.
La rete amplifica. Senta, le faccio un'ultima domanda, perché siamo davvero
in... Il tema della democrazia di oggi è questo.
Le faccio un'ultima domanda, siamo davvero in conclusione, però le voglio chiedere se lei è un politico di lungo corso, senza dare un'accezione negativa, anzi, a questo termine, quindi ha molta esperienza politica. Matteo Renzi ha fatto bene o male a uscire dal Partito Democratico e fondare Italia Viva?
Io penso che abbia fatto un errore, perché ha indebolito il Partito Democratico. Obiettivamente, ripeto, avendo fondato un partito nuovo e dovendo cercare uno spazio, ha bisogno di rendersi visibile, e obiettivamente una strategia di visibilità coltivata ogni giorno indebolisce la coesione della maggioranza. Non solo, ma poi tende ad accreditare se stesso e il duello con Salvini come, diciamo, l'elemento centrale della dialettica politica, e quindi riaccreditando Salvini facendo di tutto sommato un favore. Quindi io, per tutte queste ragioni, penso che è stata una scelta sbagliata dal punto di vista degli interessi del Paese. Poi dal punto di vista suo individuale sarà il tempo a dire se le cose, gli obiettivi che si è posto, li raggiunge o no. Io questo non lo so. Quello che so è che questa scelta è una scelta che secondo me non è stata utile, non è utile al Paese.
Grazie, onorevole Piero Fassino, buona serata. L'appuntamento dunque alle 21 al Circolo Arcilepanche, il Campino, la sfida del governo, il ruolo del Partito Democratico. Grazie di essere stato con noi, buona serata.
Salt Peanuts, cultura e spettacolo in Toscana.
Salt Peanuts di Controradio.